per questa concezione diritto penale sarebbe un diritto che esaurisce la sua natura e la sua funzione nell'ambito della applicazione della sanzione, nell'ambito dell'esplicarsi di quelle reazioni dell'ordinamento giuridico, del manifestarsi di quelle risposte dell'ordinamento giuridico che sono determinate dal venire alla luce di situazioni non soddisfacenti per il diritto. Sappiamo che tutto il mondo della coercizione giuridica ha come presupposto l'esistenza di situazioni non accettabili per il diritto, di situazioni ingiuste, di situazioni disarmoniche. A quel punto interviene la reazione giuridica. Ebbene, secondo questa concezione, il diritto penale interviene con la sua tipica reazione giuridica, che è la pena, interviene quando si è determinata una situazione di disagio, una situazione di disordine, riferibile, notate bene, non al diritto penale, ma riferibile ad altri rami del diritto. Quelli che avrebbero, per così dire, la funzione di indicare quel che si deve fare e quel che non si deve fare, di indicare quello che è accettabile e quello che non è accettabile nella vita sociale, mentre il diritto penale di per sé non avrebbe questa funzione normativa, non sarebbe chiamato a dare precetti, ad indicare dei traguardi nella vita sociale, ma sarebbe chiamato semplicemente a sanzionare con una sanzione di secondo grado situazioni di disagio sociale derivanti dall'inadempimento degli obblighi sanciti in generale dall'ordinamento giuridico, in particolare dall'ordinamento civile o dall'ordinamento amministrativo. E qui noi, nell'affrontare questa situazione, nel domandarci se il diritto penale nasca all'origine con dei precetti, con degli imperativi, o nasca solo in un secondo tempo con le sanzioni tipiche proprie del diritto penale, dobbiamo domandarci, nel rispondere a questo interrogativo, qual è la razionalità di questo fenomeno, il fenomeno della sanzione giuridica, e quindi ovviamente di quella tipica sanzione giuridica che è la sanzione penale. Noi sappiamo, dico in linea di principio, perché ce ne siamo seriamente occupati, noi sappiamo che il diritto non può fare a meno di un momento di sanzione, di un momento di coercizione, di un momento di risposta ad opera del diritto, secondo le previsioni del diritto, all'instaurarsi di dati della vita sociale, di situazioni della vita sociale che sono disarmoniche e non accettabili dal punto di vista dell'ordinamento. Quindi sappiamo che un diritto sarebbe monco, quindi sappiamo che un diritto non sarebbe propriamente diritto se esso non avesse pronta l'arma per rispondere ad una aggressione ingiustificata nell'ambito della vita pubblica. Quel diritto è sempre armato, il diritto non è fatto solo di precetti, ma è fatto anche di sanzioni. Il diritto non è solo una indicazione autorevole rivolta alla volontà dei soggetti, ma è anche una forza storica realizzatrice attraverso la sanzione di quelle situazioni ordinate che sono richieste nella vita sociale. Quindi noi sappiamo razionalmente che non vi è diritto che possa esaurirsi in semplici comandi, in semplici esortazioni, ove manchino quelle capacità di concreta risposta dell'ordinamento, di una risposta storica dell'ordinamento atta a tradurre in atto i comandi e a realizzare concretamente i fini di ordine che il diritto si propone. Ma se questo è vero, cioè se non è immaginabile che vi sia un diritto fatto soltanto di manifestazioni di volontà ordinatrice, ma privo di forza realizzatrice, vale anche il reciproco, e cioè che non siamo di fronte veramente ad un fenomeno giuridico quando non vi sia accanto alla sanzione, accanto alla risposta dell'ordinamento, anche il comando del diritto, anche uno specifico comando del diritto, anche una manifestazione di volontà diretta a conformare in un certo modo, anziché in un altro, la realtà sociale. Quindi razionalmente il fenomeno del diritto appare complesso in tutte le sue manifestazioni, non solo comando, non solo orientamento per la vita sociale, ma anche sanzione, cioè forza storica per tradurre in atto gli orientamenti sociali e realizzare i fini di ordine indicati dal diritto. Non solo reazione, non solo sanzione, non solo traduzione in atto delle finalità del diritto, ma comando, indirizzo, orientamento per le volontà umane che devono essere conformate in un certo modo nella vita sociale. E diciamo di più, razionalmente questo aspetto di comando, di orientamento, di indirizzo che è proprio del diritto è coerente, è collegato e conformato secondo la misura, le modalità e le finalità delle mansioni giuridiche delle quali si parla. Cioè, a mio avviso, non è immaginabile di poter attingere il momento precettivo del diritto, che logicamente deve stare a base del momento sanzionatorio, a fingere i comandi non già nel campo proprio del diritto penale, ma a fingerli, come pure qualcuno vorrebbe, in altri rami del diritto. Cioè, da parte dei sostenitori della tesi del carattere puramente sanzionatorio del diritto penale, non si nega che vi sia un precetto che sta come base logica, in quanto sia stato violato, dell'applicazione delle sanzioni. Ma questo precetto sarebbe collocato non nel campo del diritto penale, ma in altri campi del diritto, come appunto sembra doversi ritenere se abbiamo presenti i richiami fatti innanzi al caso, per esempio, di un illecito civile che si riscontra accanto all'illecito penale, o un illecito disciplinare che si riscontra esso pure nella situazione storica nella quale si individua un reato punibile con la pena. Ebbene, la risposta è negativa. Il precetto, l'orientamento, lo sforzo del diritto per conformare la realtà sociale deve essere intrinseco al diritto penale, non estrinseco nei confronti del diritto penale. Non può esservi una sufficiente ragione logica a sostegno della sanzione penale, di questa presunta sanzione di secondo grado, se il momento dell'orientamento sociale è riposto non nel campo del diritto penale, ma è riposto nel campo del diritto civile o amministrativo. O anche, come qualcuno dice, è riposto in alcuni precetti autonomi esistenti nel diritto pubblico generale, perché le tesi tendenti a dimostrare l'estraneità dei comandi giuridici nei confronti del diritto penale si differenziano poi a seconda della collocazione che queste dottrine danno ai precetti della cui presenza logicamente non si può fare a meno. Infatti taluni scrittori attribuiscono i precetti che stanno a base, una volta violati, della sanzione penale agli altri rami del diritto, diritto civile o diritto amministrativo, altri invece li sottraggono sia al diritto penale sia ai singoli rami del diritto e li collocano nell'ordinamento giuridico generale, nel diritto pubblico generale. Si dice che sarebbero o precetti di carattere civile o amministrativo che sono doppiamente sanzionati dalla sanzione civile, dalla sanzione disciplinare e poi ad abbondanza dalla sanzione penale, ovvero vi sarebbero precetti, presupposto logico dell'applicazione di una sanzione penale che sarebbero né con il diritto penale né con gli altri rami del diritto, ma sarebbero collocati come norme di obbligo di carattere generale nell'ordinamento giuridico generale. Questo orientamento della dottrina è stato naturalmente contestato in uno sforzo dottrinale tendente a dimostrare l'autonomia e la compiutezza del diritto penale. L'autonomia, e cioè l'esistenza di un diritto penale del tutto indipendente dalle valutazioni giuridiche che si compiono con altri rami, in altri rami dell'ordinamento, e compiutezza del diritto penale nel senso di configurare il diritto penale come gli altri diritti, cioè consistente non soltanto nella pena, che è la più evidente realtà che cade sotto i nostri occhi, ma consistente pure in un precetto proprio del diritto penale, non attinto al diritto pubblico generale o ad altri rami del diritto, attinto al diritto penale, che sia base, fondamento, una volta violato, della coerente applicazione della sanzione penale. E per dimostrare questa autonomia e compiutezza del diritto penale, si è innanzitutto pensato a cogliere il collegamento che esiste tra il precetto e la sanzione. Cioè si è considerato il valore qualificante, determinante della sanzione nei confronti del precetto. Cioè se si può riscontrare l'esistenza di un precetto penale, non uccidere, precetto che ha una sua rilevanza nel campo del diritto penale, dove esistono delle ipotesi di reato appunto consistenti nell'omicidio, e nel diritto civile, dove non c'è dubbio che costituisca illecito, che costituisca indebito dal punto di vista della tutela degli interessi privati il colpire la vita di una persona. Se c'è questo precetto di non uccidere, con questa duplice rilevanza, con questa duplice risonanza, ebbene si dice, in realtà questo precetto non uccidere è qualificato, è colorito, e definito il rapporto alle diverse sanzioni che stanno a presidiare. Quindi all'interrogativo base che noi ci siamo proposti esiste in modo autonomo e compiuto un precetto proprio del diritto penale? La risposta è esso esiste perché esso si configura in collegamento con l'esistenza di una sanzione penale che lo presume. Il precetto non uccide, resta un precetto meramente civile fin quando a presidiarne l'attuazione vi è soltanto una sanzione civile. Vi è soltanto quel risarcimento del danno che voi sapete essere il contrassegno della sanzione civile. Ma se al precetto di non uccidere viene legato come conseguenza della sua violazione la irrogazione di una sanzione penale, quando non siamo più di fronte al solo risarcimento, ma siamo di fronte invece a quella compensazione ideale che è la pena, rimprovero e castigo, come voi sapete, allora il precetto non uccidere riceve una colorazione, riceve una sostanza propria che lo fa precetto di diritto penale. Vi è quindi un precetto di diritto civile legato come all'applicazione della sanzione civile, vi è un precetto penale scaturente dal collegamento di un comando giuridico con quella tipica sanzione che è la. E quindi in questo modo il problema dell'autonomia e della compiutezza del diritto penale sarebbe risolto in funzione della esistenza di una sanzione tipica e del collegamento qualificante che questa sanzione stabilisce con il precetto penale. In certo senso sarebbe inutile discutere quale sia la collocazione originaria del precetto, sia salvaguardata la vita umana e quindi non si uccide, se collocato nel diritto civile o nel diritto pubblico generale, perché una volta riscontrata l'esistenza di una sanzione penale a presidio dell'osservanza di questo comando, quella sanzione darebbe al comando la sua struttura penale, lo introdurrebbe in piena autonomia e compiutezza nell'ambito del diritto penale. E questa può essere una tesi suggestiva, la quale sottolineerebbe quel primato significativo della sanzione penale di cui abbiamo parlato tante volte, anzi, come sapete, noi abbiamo esordito nella nostra indagine sul diritto penale guardando appunto la sanzione penale nei suoi caratteri tipici, irriproducibili, la sanzione penale come compensazione ideale, come limitazione della libertà, come punizione, come sanzione per un delitto, allora dovremmo dire il fatto trainante del diritto penale è appunto la pena e i precetti, dovunque li si immagini originariamente collocati, sono però precetti penali in quanto prefigati, coloriti, qualificati da una sanzione penale. Nel momento in cui si dice per questo fatto tu sarai punito, si definisce un comando giuridico penale: non commettere questo fatto, non commettere l'omicidio la cui realizzazione porta alla applicazione della pena legata al precetto di cui si parla. Ma credo che vi sia al fondo un certo formalismo, una certa insufficienza in questa dottrina che guarda semplicemente al valore qualificante della sanzione penale nei confronti di un precetto del quale non si sapeva quale sia la collocazione. Un formalismo, perché si omette in questo caso di considerare qual è la ragione per la quale a quel precetto giuridico non uccidere viene collegata una sanzione penale che è così importante che finisce per colorire, per attrarre a sé il comando e farne appunto, come la dottrina richiede, un comando penale. Perché avviene? Ma per qual è la ragione per la quale di fronte a certi comandi giuridici insorge come una necessità una sanzione? Una sanzione penale che in altri casi invece non è prevista, non è ritenuta necessaria, ed invece è prevista ed è ritenuta necessaria in alcuni casi soltanto, quelli propri della incriminazione penale, della sanzione penale. Perché? Qual è il fondamento? La violazione del precetto? Sì, certo, la violazione del precetto, ma se questo precetto fosse assunto come un precetto neutro, come un precetto unico, come un solo comando, dove sarebbe la intrinseca giustificazione della esistenza, accanto alla sanzione civile o alla sanzione disciplinare, di una sanzione penale? Quindi bisogna andare un po' più in profondità, guidati dalla considerazione proprio della esistenza di quel di più, di quella realtà autonoma e tipica nel diritto, che è l'esistenza della sanzione penale, data in alcuni casi, non data in altri, quasi che essa sia riservata per una ragione particolare ad alcuni momenti soltanto della vita sociale, momenti che non possono essere definiti in funzione di un comando giuridico del tutto neutro e disponibile a ricevere colorazioni e sostanze diverse per una sorta di incomprensibile moltiplicazione delle sanzioni che ho prescritto. Allora vuol dire, se vi sono più sanzioni, se concorre in una determinata situazione la sanzione penale con la sanzione civile o con la sanzione amministrativa, bisogna scomporre questo comando dalle molteplici conseguenze giuridiche. Scomporlo, indagare, cercare di comprendere una ragione che non può essere puramente formale, ma deve essere sostanziale. Una ragione per la quale talvolta si aggiunge, come si dice, o si riscontra, come più opportuno affermare, si riscontra l'esistenza di una sanzione penale non rinvenibile invece in altri aspetti, in altri momenti della vita sociale. E allora ci si può domandare se veramente il precetto sia uno solo, ci si può domandare veramente se l'oggetto del precetto, cioè quello che il diritto intende tutelare con le sue norme, sia lo stesso, o sia lui, cioè si indossi non da un punto di vista formale, ma da un punto di vista sostanziale, si indossi a mettere in discussione proprio quella asserita verità che vi sarebbe cioè un solo precetto, quello che comanda di non uccidere con diverse sanzioni, o quello che comanda al funzionario di essere fedele nell'adempimento dei suoi doveri con duplicità di sanzioni. È veramente un precetto solo con due sanzioni, o l'esistenza delle due sanzioni e tra esse della sanzione penale non sta a dimostrare che non vi è soltanto un precetto colorito penalmente, riassorbito nel campo del diritto penale per la presenza della sanzione, ma vi è un precetto proprio, con proprie finalità, con proprie ragioni di tutela, con una propria incidenza nell'ambito della vita sociale, nella identificazione delle posizioni di interesse e di valore della vita sociale che devono essere protette con l'arma più acuminata che sia nelle mani del potere sociale, che è appunto l'arma della sanzione. Quindi non un precetto, per così dire, duplicato, non un oggetto di tutela, per così dire, duplicato, ma due precetti diversi, malgrado l'apparente unicità, ma due interessi diversi, ma due oggetti di tutela diversi, malgrado l'apparente unicità. Cioè esistono interessi propri e specifici del diritto penale, che hanno essi senza dubbio un collegamento con gli interessi che vengono presidiati mediante l'esistenza delle norme proprie del diritto civile o del diritto amministrativo. C'è certamente un collegamento che dobbiamo pure esaminare tra questi interessi, ma un collegamento, una somiglianza, un'affinità che non significano identità di situazioni sociali stranamente poi presidiate da due diversi ordini di sanzioni, cioè situazioni uniche con due irragionevoli reazioni giuridiche, quella penale e quella non penale. Ecco, se immaginiamo il precetto giuridico, diciamo il precetto civilistico, che vieta di fare torto, di recare danno al diritto altrui, ed un diritto indiscutibile è il diritto alla vita, certamente si può riscontrare nell'ambito del diritto civile l'esistenza, come si dice, di un interesse o valore presidiato dalla norma di diritto civile e che tutela il bene della vita. Andiamo al diritto penale, andiamo alla sanzione penale e seguendo l'iter logico che mi sono sforzato di farvi cogliere, diciamo che se vi è una sanzione penale, se vi è un modo proprio di reagire nell'ordinamento giuridico, segno è che vi è un interesse proprio da tutelare con una sanzione propria, quale la sanzione penale. Che correlazione tra il bene della vita presidiato dalla norma civile mediante l'eventuale risarcimento del danno e il bene della vita presidiato dal diritto penale con la possibile irrogazione di una pena limitativa della libertà personale? Ebbene, c'è un rapporto tra questi interessi, ma c'è una chiara diversità, perché nell'ambito del diritto civile il bene della vita è assunto ed è protetto come fatto veramente individuale, come una ragione propria.